L'introito è preso dalla prima lettera di Pietro, come anche la seconda lettura di ieri, domenica seconda, nella quale l'Apostolo ci ricorda che mediante la risurrezione di Gesù Dio ci ha generati di nuovo a una nuova vita in vista della speranza eterna.
Inizio del libro dell'Apocalisse. Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve. Ed egli la manifestò, inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte. Il tempo, infatti, è vicino. Giovanni, alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. Parola di Dio.
Dunque c'è il titolo, oggi dobbiamo considerare il titolo del libro, sono i primi due versetti, accompagnati da un incoraggiamento. Beati quelli che leggono, che ascoltano e che mettono in pratica, che è il versetto 3, e poi c'è un indirizzo. In questo modo, attraverso questo indirizzo, il libro viene trasformato in una lettera. Questo trova corrispondenza alla fine di tutto il libro dell'Apocalisse, che naturalmente non ha le caratteristiche di una lettera, ma attraverso questo indirizzo e anche un versetto finale viene anche considerato un testo, una lettera da spedire, da far circolare. Ecco, vediamo insieme però qui il contenuto già molto molto denso, sia i primi due versetti che poi il seguito.
Cosa, ma anche se non ho riflettuto molto, però colpisce in questo titolo e anche nell'indirizzo, tutto è naturalmente centrato su Gesù. Al versetto 2 si dice che si attribuisce appunto l'Apocalisse, questo testo, questa rivelazione, a Giovanni, al suo servo Giovanni, che ha dato testimonianza alla parola di Dio, che richiama subito al prologo del Vangelo di Giovanni, e questo contiene la testimonianza di Gesù Cristo. Poi, nei versetti successivi, di Gesù è detto che egli è colui che è, che era e che viene. Quindi l'argomento, il centro, insomma, di questo testo, di questo libro, è la testimonianza di Gesù Cristo. ciò che Gesù ha testimoniato riguardo al Padre, ma Gesù è appunto è anche il protagonista di tutta la storia e è il protagonista di tutta la vita che gli uomini insomma vivono dopo il momento in avanti, colui che è, che era e che viene, estende proprio la presenza di Cristo in tutti i tempi. Colui che è il testimone fedele. Mi sembra che il versetto 5, non so, è stato letto fino a metà, però direi che arriva fino a dare di Gesù questo titolo, colui che ci ama e che ci libera dai nostri peccati con il suo sangue, no? Così ricordo che nell'introduzione che abbiamo sentito era sottolineato come colui che ci ama è uno dei titoli più belli ed è anche forse è l'unico luogo dove si trova questo titolo dato a Gesù.
Anch'io ho pensato che i primi versetti, essendo un titolo, dicono quello, anticipano il contenuto del libro o lo riassumono o lo introducono. Quindi dal versetti 1-2 dovrebbero un pochino anticipare o comunque dire qual è il contenuto di questo libro. E poi invece la lettera vera e propria con la dedica comincia, cioè l'indirizzo comincia al versetto 4. Allora in questo senso mi aveva colpito una parola, una cosa molto particolare, che nell'italiano è tradotta di nuovo con manifestare. Al versetto 1 dice rivelazione di Gesù Cristo, un attimo, di Gesù Cristo che gli diede Dio per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere presto e lo ha significato, diciamo, non è manifestato ma significato, non so, io non so tradurre altrimenti, mandando al suo servo Giovanni attraverso il suo angelo. E quindi mi chiedevo a che cosa si riferisse questo lo ha significato, cioè ne ha dato dei segni forse, e quindi è un'introduzione anche a tutti i segni che troveremo nel libro forse, cioè ha dato dei segni per manifestarlo, io l'ho interpretato così, e mi aveva colpito l'uso di questo verbo, ne ha dato dei segni mandando il suo angelo al suo servo Giovanni.
Che sia una lettera, come aveva detto Giovanni all'inizio, che sia una lettera appunto mandata alle chiese. E al capitolo 22 si ripete quasi lo stesso versetto dell'inizio, quando dice
versetto
22:6-7. Queste parole sono certe e vere. Il Signore Dio, che ispira i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere tra breve. Ecco, io vengo presto, beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. E poi dice, sono io Giovanni che ho visto e udito queste cose. E poi c'è anche il versetto, un altro qui, sì, versetto 16, io Gesù ho mandato il mio angelo a testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese, io sono la radice, la stirpe di Davide, la stella rodiosa del mattino. Comunque sì, anche a me è sembrato che questo inizio contenesse poi tutto, cioè molto, molto denso, e contenesse già in breve, in radice, tutto il contenuto dell'Apocalisse, ma comunque mi colpiva poi al versetto 4 e 5, dove c'è praticamente c'è la Trinità, cioè Dio, colui che è, che era, che viene, Dio, e poi questi sette spiriti, c'era un passo parallelo nella Tob che rimandava a Isaia 11:2-3, e quindi questi sette spiriti non sono gli angeli del cielo, ma è lo Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo, almeno pensavo, perché c'era questo richiamo nella Tob, cioè, non era proprio una nota che spiegava, però lo metteva come passo parallelo. Quindi che stanno davanti al suo trono, e poi da Gesù Cristo il testimone fedele, quindi c'è Dio, il Cristo e lo Spirito, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra, appunto primogenito, richiama anche i Colossesi, l'inizio della lettera ai Colossesi, costituito primogenito attraverso la risurrezione dai morti. Poi anche il salmo che è stato cantato è proprio, cioè, è proprio versetto appunto, che è stato cantato, che è preso da qui appunto, che è preso dal salmo.
Ma rispetto all'inizio, questi giorni abbiamo parlato diverse volte con Giovanni su questo, se questa catena che viene già messa qua nel primo versetto, la rivelazione è di Dio che viene data a Gesù, che la consegna all'angelo e che arriva a Giovanni, il quale testimonia a quanti ascoltano il libro, se questa catena di passaggi non sia veramente poi tutto quello che il libro mostra, che non sia poi ripresa anche proprio nella dinamica della rivelazione dell'Apocalisse. E penso che sì, sia così, che vedremo questi passaggi della rivelazione da un soggetto all'altro. E appunto, pensando a questa rivelazione, quindi, che arriva poi a chi legge, che arriva a noi, è un qualche cosa che si vuole che vuole essere trasmesso fino a chi legge, la conclusione dice che si parla di qualche cosa che avverrà in breve, ma il versetto 3 dice beato chi legge, beati coloro che ascoltano e mettono in pratica. Questo a me sembrava molto vicino, veramente molto vicino a quella beatitudine che troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 13, versetto 17, subito dopo la lavanda. Avete visto ciò che ho fatto, sarete, ecco, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Poi dice sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica, se le farete. Cioè, questa mi pare che anche il libro poi arriva a dire che c'è una necessità di conformarsi a questa rivelazione, che poi mi pare una grande rivelazione dell'umiltà, il piano di Dio che ha nella rivelazione di Gesù uno snodo importantissimo. Ci saranno tanti segni, ci saranno tante cose anche che atterriscono, però di fatto al centro di tutta la figura poi ci sarà questo agnello, questa figura che si mette nelle mani altrui. E mi pare che in questo appunto anche il Vangelo di Giovanni, tanti segni che da Cana in avanti fa Gesù fino al segno poi della lavanda, che contiene il mistero della morte. Ecco, questa conformazione in qualche maniera del discepolo alla morte del Signore sia la grande strada della beatitudine.
Io pensavo adesso di sottolineare tre punti che avete già toccato. I primi due versetti, appunto, sono più che il contenuto, perché non dice nulla del contenuto, a mio parere, forse vogliamo, è il processo della rivelazione che poi si dovrà vedere, è il filo da seguire, almeno a partire dalla lettura di un commentatore, di un esegeta che si chiama Bockham. C'è anche un'introduzione, è un'introduzione, non è un commento, che qualche copia l'abbiamo procurata, comunque se ne può procurare volendo, non è un commento ad ogni versetto, è una specie di introduzione alla teologia dell'Apocalisse, sottolinea molto bene, secondo me dimostra molto bene il filo, il processo che lega tutto il libro dell'Apocalisse come un processo di rivelazione, e che trova poi una conferma nei primi due versetti, perché i due versetti descrivono il processo della rivelazione, cioè la rivelazione è da parte di Dio, Dio l'ha consegnata a Gesù e Gesù l'ha data a Giovanni mandando l'angelo. L'ha significata Giovanni, è giusto questo, cioè l'ha comunicata con simboli, e tutta l'Apocalisse è piena di simboli, è tutto un simbolo, e simanen sono i simboli, è un termine che può voler dire anche altri significati, ma nel contesto vedo che insomma commentatori importanti anche sottolineano questo aspetto. Comunque l'ha comunicata con simboli al suo servo Giovanni, il quale la deve scrivere, si vedrà, per comunicarla a tutte le chiese, e quindi c'è il processo della rivelazione che vedremo, ed è anche utile gettare l'occhio in avanti quando comincia la parte di ciò che Gesù, perché qui è indicato il contenuto in modo sintetico, avete detto giusto, è il contenuto, ma è detto in modo sintetico, ciò che ha visto, oppure è indicato ciò che deve venire in fretta, è quello il contenuto, ma non è che si dice di più in questo punto, che va dal capitolo 4 al 22, è lì che comincia a scrivere quello che ha visto, tutto il resto prima non fa parte di questo, e noi vedremo là che il capitolo 5, versetto 1, c'è la visione al capitolo 4 del trono di Dio, al capitolo 5, versetto 1, l'autore si concentra sulla mano destra di Dio, che contiene un libro sigillato. Poi c'è il pianto, poi viene la consolazione, perché nessuno può aprirlo, però ha vinto il leone della tribù di Giuda, l'agnello, che apre i sigilli, e dopo si continua al capitolo sesto con l'apertura dei sigilli, e al capitolo decimo si trova l'angelo con il libro in mano. A questo punto Gesù l'ha dato all'angelo, poi Gesù lo dà all'angelo aperto già. Difatti al capitolo decimo compare l'angelo, lo stesso angelo, con il libro aperto, e a Giovanni viene detto di andare a prenderlo. Adesso è aperto, Giovanni lo va a prendere e lo mangia, perché il comando è di divorarlo come in Ezechiele, e ci trova dentro cose amare, cose dolci, dice così, lo vedremo, e poi comincia la rivelazione, perché l'ultimo versetto, vi rinvio a questo, l'ultimo versetto del capitolo decimo è il comando di profetare ancora, con la formula che troviamo anche in Geremia, su tutti molti popoli, la nuova profezia, che comincia col capitolo 11, e al capitolo 11 al 22 è il contenuto di questo libro sigillato, no? Questo sembra essere il percorso dell'Apocalisse, anche su questo dovremo tornare insomma inevitabilmente, ma andando a leggere come facciamo giustamente a piccoli tratti, uno delle difficoltà e dei rischi è di non riuscire a vedere il percorso. Chiaro, ci si perde nella foresta e non si vede, quindi ogni tanto sarà importante verificare, insomma a quel punto potremo riconoscere come i primi due versetti sono il riassunto in sintesi del processo della rivelazione. Infatti dicono così: viene da Dio, la dà a Gesù, il quale attraverso l'angelo la dà a Giovanni, il quale deve scrivere. Va bene, questo è la prima, la seconda cosa è quello dei sette spiriti, su questo forse si cercherà di concordare, vedo che la tradizione è molto diversa, sia antica che moderni, vedo che il mio grosso commento, questo è uno dei tre volumi del commento che ho deciso di guardarlo, perché non è che avendolo uno lo legge, è uno dei commenti più importanti, 15 anni fa è uscito, dove c'è dentro un mare di fonti, eccetera. E lui riporta tutta la discussione e anche le opinioni della tradizione, anche moderni, e decide che i sette spiriti sono i sette arcangeli. Comunque io però non ha a che fare anche con lo spirito. Comunque vi indico, per esempio, visto che abbiamo citato questo problema, questo punto, uno dei riferimenti è Isaia 11, per ritenere che sia lo Spirito Santo nella sua pienezza, nella sua multiforme pienezza, no? Però, per esempio, di questi sette spiriti si parla anche al capitolo 4, versetto 6, si parla al capitolo 5, al capitolo 4, versetto 5, mi pare, capitolo 5, versetto 6, e ci dicono diverse cose su questi sette spiriti, e quindi, insomma, l'agnello c'ha sette corna, sette occhi, che sono gli spiriti, i sette spiriti mandati da Dio su tutta la terra, è lo Spirito Santo, è un problema. E poi c'è il confronto con altri testi apocalittici, comunque dobbiamo sapere che c'è la possibilità di interpretarlo, dello Spirito Santo, come in una formula di pienezza, diciamo, i sette spiriti sarebbero lo Spirito nella sua multiforme pienezza e varietà, Isaia 11 è un testo importante, oppure è una formula che riguarda gli arcangeli, cioè quegli angeli che stanno sempre alla presenza di Dio, che non sono tutti uguali gli angeli, perché sono proprio davanti a Dio. Comunque questo si potrà vedere, è molto bello, però non dimentichiamo quello che dice di Gesù al versetto 5, perché ci sono tre cose molto belle su Gesù. Vabbè, poi aggiungerà che ci ama, però ci sono i tre aspetti, ecco, del mistero di Gesù qui ricordati: testimone fedele, è molto vicino al Vangelo di Giovanni. Cioè il linguaggio è talmente diverso, però è innegabile che su punti capitali l'Apocalisse è estremamente vicina, perché nel Vangelo di Giovanni Gesù è presentato come testimone del Padre, è lui che comunica delle cose che ha visto lui e che noi non possiamo vedere, e questo è testimone fedele, è vero, è incluso poi anche la croce in questo testimone fedele, ma è il testimone del mondo di Dio, perché viene da là. E poi c'è il primogenito dei morti, la risurrezione, e il principe dei re della terra, che è come si intende, anche lì c'è chi sono i re della terra, può essere la sua funzione regale su tutto il mondo, effettivamente, che si dovrà realizzare nella storia futura, insomma, quando giudicherà. Qualcuno potrebbe interpretare il re della terra anche come i suoi discepoli. Capitolo 1, versetto 9, Giovanni dice che è un compagno degli altri nella tribolazione, nel regno, cioè i discepoli di Gesù sono già dei re qui, è un anticipo, diciamo, una partecipazione anticipata al regno. Potrebbe anche essere il re della terra, potrebbero essere i suoi discepoli, sarebbe un'interpretazione non letterale, diciamo, ma insomma è possibile, io ritengo, lo penso io, poi può darsi che non abbia nessun fondamento. Ecco, pensiamo alla presenza del primogenito dei morti in mezzo a noi, a colui che ci ama. e preghiamo Dio attraverso di Lui. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per